quella che chiamiamo ipotesi cognitiva, quella che abbiamo analizzato attraverso teorie politiche di diversi autori e studiosi, soffermandoci in particolare su dei nodi che abbiamo ritenuto cruciali, a partire dai mutamenti produttivi sempre più evidenti nella società contemporanea, diventa il campo d'azione all'interno del quale sviluppare una riflessione che diventa immediatamente rivendicazione politica per la costruzione di un nuovo welfare sganciato dal sistema di produzione tipicamente fordista e adeguato alla nuova figura di lavoratore autonomo della conoscenza. Con la crisi del fordismo quindi si assiste a questa battuta d'arresto di un modo di sviluppo proprio del capitalismo industriale, ma anche a una cessura col sistema storico di accumulazione tipicamente industriale, che viene articolato e comandato da processi di valorizzazione e accumulazione del capitale che funzionano secondo logiche differenti da quelle industriali. Quindi si assiste a un mutamento strutturale del capitalismo che apre a una nuova fase del rapporto capitale-lavoro, un capitalismo post-industriale fondato sulla conoscenza, e il sapere si diffonde all'interno della società anche grazie a tutte quelle lotte di fine anni 60 che hanno riconosciuto la centralità dell'indipendenza del salario dall'attività lavorativa e quindi alla conseguente espansione dei servizi collettivi del welfare, che trova la sua massima espressione nella domanda di sempre più crescente di democratizzazione dell'accesso al sapere. E quindi assistiamo a una rottura con le norme del rapporto salariale-fordista attraverso lo sviluppo della scolarizzazione di massa e l'aumento medio di formazione della forza lavoro. Avanza così un'idea di lavoro che va oltre la logica del capitale all'interno di un'economia basata sul ruolo centrale del sapere, sulla sua diffusione e la sua libera circolazione. Nel lavoro vivo risiede proprio tutta questa sua potenza. Al centro del processo di valorizzazione del capitale troviamo la figura del lavoro cognitivo. E infatti il capitale tenta continuamente di catturare questo valore socialmente prodotto, questa energia che viene dalla società, dalla cooperazione sociale. E il capitalismo cognitivo è quindi proprio questo, un sistema di accumulazione nel quale è dominante il valore produttivo del lavoro intellettuale. E il fenomeno chiave non è più l'accumulazione di capitale fisso, ma la capacità di apprendimento e di creazione della forza lavoro. E le trasformazioni del modo di produzione sono strettamente correlate a questo mutamento radicale delle forme di captazione del plusvalore. E quindi arriviamo al punto cruciale. Le condizioni sociali e i settori centrali di questa economia fondata sulla conoscenza corrispondono proprio alle produzioni collettive dell'uomo per e attraverso l'uomo, come sostiene Carlo Vercellone, assicurate tradizionalmente dalle istituzioni comuni del welfare state, salute, educazione, ricerca pubblica, universitaria, eccetera. Il capitalismo cognitivo quindi impina proprio al controllo biopolitico e alla mercificazione delle istituzioni del welfare. Queste infatti rappresentano una parte crescente della produzione e della domanda sociale e determinano anche tutte le forme di vita. I servizi garantiti tradizionalmente dal welfare state corrispondono a delle attività nelle quali è la dimensione cognitiva del lavoro che diventa dominante. Le trasformazioni del mercato degli ultimi decenni hanno portato alla luce la necessaria importanza di una ridefinizione, una riarticolazione delle politiche di welfare. Il welfare pubblico keynesiano, che si è sviluppato in seno alla società fordista, prevede la centralità del pubblico, di uno Stato che deve farsi carico di un intervento di stampo universalistico, garantendo a tutti i cittadini dei servizi sociali di base lungo l'arco di tutta la loro vita, in cambio della partecipazione al lavoro e alla definizione di un patto sociale tra i fattori della produzione. Con la crisi del modello fordista vengono meno alcune delle precondizioni perché tale modello di welfare possa svolgere pienamente il suo compito. Innanzitutto la crisi dello Stato-nazione. che non riesce più a sviluppare delle politiche economiche in modo indipendente. L'impossibilità di misurare i guadagni di produttività e quindi di provvedere alla loro redistribuzione tra profitti e salari e l'inattuabilità di svolgere relazioni industriali non concertative tra parti sociali che si riconoscono come controparti conflittuali e legittimate a livello istituzionale in grado di rappresentare gli interessi imprenditoriali e dei lavoratori. Questi tre presupposti di costruzione di welfare pubblico non sono più riconducibili né individuabili nel capitalismo cognitivo, che vede completamente modificato il sistema di governance politico-sociale rispetto a quello fordista, in cui questa dicotomia tra pubblico e privato cessa di esistere. E quindi c'è bisogno di riformulare l'idea di welfare state, superare questo modello keynesiano basato sulla centralità del pubblico e dello Stato. E quindi l'idea di un ritorno al welfare pubblico paventato negli ultimi anni da partiti di vari schieramenti politici risulta essere completamente anacronistico, anche se è riarrangiato con politiche di flexicurity che praticamente sintetizzano semplicemente il welfare state adeguandolo alle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro. E una delle alternative proposte al welfare state è il modello invece anglosassone che si è sviluppato sempre più in Europa, un modello che si rifà sempre comunque ad elementi prettamente fordisti, inseriti però all'interno di una cornice neoliberista, è il cosiddetto welfare, ovvero questo sistema di welfare non universalistico di tipo contributivo che assiste solo chi si trova al di fuori del mercato del lavoro, disoccupati e pensionati, e si basa sulla distinzione tra politiche sociali e politiche del lavoro. Un'idea di welfare, complementare anche ai progetti di privatizzazione di molti servizi del welfare pubblico, secondo l'idea che l'intervento pubblico diventa essenziale solo nel momento in cui il privato non è in grado di intervenire o non vuole intervenire. Quindi una soluzione che rimanda sempre a dei concetti fordisti, a una divisione tra politiche sociali e politiche del lavoro e che quindi non è in grado di rispondere alle sfide del capitalismo cognitivo e che non tiene conto degli incredibili mutamenti produttivi e delle trasformazioni dei rapporti di produzione avvenuti negli ultimi decenni. Per avanzare una proposta concreta di welfare adeguato alle istanze del capitalismo cognitivo, Andrea Fumagalli ci suggerisce di rispondere innanzitutto a due elementi che contraddistinguono la fase capitalistica contemporanea, ovvero la precarietà sociale e la distribuzione di ricchezza che origina la cooperazione sociale. Cosa comportano questi elementi? La figura del lavoratore salariato industriale nei paesi occidentali sta lasciando il posto ormai a una moltitudine eterogenea di figure precarie, sempre più autonome, auto-organizzate e incapaci di adeguarsi alle strutture di rappresentanza sindacali tipicamente fordiste. Poi abbiamo visto come la produzione di ricchezza non è più fondata esclusivamente sulla produzione materiale. La produttività del capitalismo contemporaneo deriva sempre più dallo sfruttamento dei beni comuni socialmente prodotti, come esito della cooperazione sociale. E quindi la produzione assume sempre più un carattere sociale, mentre i meccanismi, contraddizione è che i meccanismi di formazione dei salari restano ancorati a un sistema fordista, nel momento in cui l'accesso al reddito dipende solo dall'impiego lavorativo. La determinazione del salario monetario fordista teneva conto dei guadagni di produttività, una produttività che cresceva grazie a una diffusa disciplina del lavoro nella società fordista. E con la crisi del fordismo viene meno il ruolo del welfare state, che rappresentava il garante di questo patto fordista tra il capitale industriale e il lavoro. E i guadagni di produttività non possono più essere ripartiti tra i fattori della produzione. Una proposta nuova, quindi, di welfare deve saper rispondere all'esigenza di nuove forme di esodo dal rapporto salariale. La produttività del lavoro, sganciata dalla materialità della produzione, diventa sempre più difficile da misurare e diventa una produttività sociale. Bisogna pensare al concetto di lavoro produttivo ci suggerisce Vercellone, come fonte di ricchezza che sfugge alla logica del mercato e del lavoro salariato, quindi un lavoro improduttivo di capitale ma produttivo di ricchezza. La cooperazione sociale quindi arriva a coincidere con la produzione del comune, inevitabilmente, è proprio da questo presupposto che parte la costruzione di un welfare del comune, un common fair, che vada oltre il welfare pubblico e il welfare privato. E i due atti portanti del common fair sono la remunerazione della cooperazione sociale e il riconoscimento della proprietà comune e quindi la libera accessibilità ai beni comuni materiali e immateriali. Dunque remunerare le forme di cooperazione sociale da un lato e favorire tali forme di produzione sociale dall'altro. E ciò significa rivendicazione di un reddito sociale garantito che non si fonda né su un lavoro dipendente né richiede dimostrazioni dell'utilità sociale delle attività svolte dai singoli, che è quindi sganciato da qualsiasi status professionale e civile. Una remunerazione della produttività sociale che non deve essere confusa però con una richiesta di intervento assistenzialistico, che rappresenta semplicemente una riappropriazione e distribuzione dei guadagni che derivano da quel processo di sfruttamento dei beni comuni alla base dell'accumulazione del capitalismo contemporaneo. Per spazzare via una volta per tutte questa la distinzione fordista tra politiche di welfare e politiche del lavoro e per scardinare l'idea di integrazione e inclusione sociale basata sull'etica del lavoro, che nel sistema fordista consentiva l'accesso alla distribuzione della ricchezza sempre e comunque in posizione subalterna, e che oggi rappresenta una visione totalmente anacronistica.